Allora, dicevamo, dobbiamo tornare indietro perché quando io comincio a spiegare una cosa ho bisogno di partire veramente, fare tabula rasa, no? Sgombrare il terreno da una quantità di cose in modo da poter partire in piano, poter partire andando avanti su un territorio conosciuto. Adesso siamo passati nell'astrale. Abbiamo detto che tutti lavoriamo in astrale, ma tutti, guardate, tutti indistintamente lavorano in astrale. E più è serena la nostra anima, il nostro cuore, ma sereno, tutti abbiamo problemi di tutti i tipi, non è questo. E diciamo, devo usare la parola giusta, più amorevole è la nostra anima, più ben disposta è la nostra anima nei confronti degli altri, e più ti ingaggiano di là a lavorare. E non abbiate paura di lavorare di là, perché penso che sia il lavoro più bello che si possa fare, e si è presi proprio a secondo della luminosità che ciascuno di noi possiede. E credetemi, non c'è nessuno di voi che non abbia quella luminosità dentro. Non so se danno il Grande Fratello o qualcosa di simile, o le fattorie, le isole, eccetera, ma chi si perde in cose, ma non perché sono particolarmente demenziali, non sono più demenziali di altre, ma chi fa una ricerca spirituale, chi fa un percorso spirituale, lavora proprio per la sua anima. E lavorare per la propria anima significa mettersi a disposizione degli altri, perché chi tenta di fare un percorso singolo, un percorso individuale, un percorso egoistico per se stesso, sì, ne fa strada, però è superato da tutti gli altri è superato da tantissimi altri molto più semplici, molto più naif come personaggio, ma con un'anima molto più limpida, che hanno deciso di lavorare per gli altri. Bene, torniamo al famoso sonno. Torniamo a quel momento magico, perché è veramente un momento magico, quando finalmente ti distendi dopo una giornataccia, quando sei a letto, oh che bello!
Il momento più bello della giornata.
Ecco, ed è un momento magico, perché uno che è costretto a stare a letto tutto il giorno non è un momento magico,
no.
È come stare su una grattugia, mentre è veramente da apprezzare. Guardate, quando dico che bisogna gioire delle piccole cose, guardate che il momento in cui uno si siede sul letto, si toglie le ciabatte, poi si distende e si lascia andare, ah, che bello, è veramente un momento di gioia, di serenità. Bisogna ogni tanto fare mezzo passo indietro e osservarsi. Osservare la bellezza di potersi distendere quando si è stanchi, ma non soltanto. Ti distendi su un letto morbido, nella tua casa, con le lenzuola pulite e asciutte, al caldo nelle coperte, al riparo, in una nazione tutto sommato libera e felice, dove non ci sono aerei, e se ti passa un elicottero sopra perché sta facendo le riprese per le Olimpiadi magari, in un paese dove non ci sono incursioni aeree, dove non devi temere un tornado, dove insomma... Per cui fare ogni tanto un passo indietro e osservare le tante piccolissime cose che abbiamo e a cui abbiamo fatto così tanto l'abitudine che non le vediamo più. Non le vediamo più. Sapete quando si cominciano a vedere bene queste cose? Quando le abbiamo perse. E speriamo sempre che se le abbiamo perse sia soltanto una cosa momentanea di qualche giorno e poi si recuperano, allora sì che le apprezzi. Perché quando sei costretto a passare magari una settimana intera a letto, non è più così bello come quando è tutto un altro film. Allora, torniamo al momento in cui ti distendi, ti lasci andare, generalmente, così mi ha insegnato la mia nonna, dopo che si spegne la luce si fa il segno della croce, sempre, si ringrazia per la giornata che hai ricevuto, e dopodiché, velocemente, quasi sempre si fa il replay di ciò che hai vissuto, o perlomeno fai il piano, ah domani devo far questo, devo fare quell'altro, ah devo ricordarmi, questo è urgente, mannaggia oggi ho perso un sacco di tempo, avrei dovuto fare quell'altro, non l'ho fatto, vabbè pazienza, recupero domani. Accade in un attimo, nel piccolissimo, ciò che accade in grande, nel momento in cui lo spirito lascia il corpo in modo definitivo. Al momento della morte si fa il replay non della giornata, ma di tutta la vita. Allora vedi tutto quello che hai fatto dall'inizio, vedi le cose che avresti voluto fare e che non hai potuto fare perché non hai avuto tempo, e le cose che avresti potuto fare e non le hai fatte perché, chissà per quali motivi, e allora ti rammarichi per quello che non hai fatto, sei contento per quello che hai fatto, ringrazi Dio per il tempo, lo spazio che ti ha dato, e poi giudichi da solo com'è andata la tua giornata di 60, 70, 80 anni, 50, chi lo sa. Questo nel grande distacco. Allo stesso modo, alla sera, prima di addormentarci, si fa il replay della giornata e si cerca di capire a cosa si può rimediare e cosa si può far meglio il giorno dopo. Dopodiché si chiudono gli occhi, ti arrivano tutta una serie di immagini che non, quasi mai si riesce a controllare, anche perché se tu cominci a focalizzare l'attenzione su un'immagine e vuoi seguire quell'immagine, quella ti tiene sveglio. Mentre c'è un po' di caos all'inizio e poi c'è un momento meraviglioso che però non riusciamo a fermare, in cui qualcuno o qualcosa ci parla, ed è la nostra anima, però ormai quel brusio, proprio il brusio dell'angelo, è diventato così confuso che poi si perde nel sonno e non ti accorgi più. Però ci sono momenti in cui hai quell'attimo di coscienza e ti accorgi che sta accadendo qualcosa di bello, e però ormai la nostra coscienza, la nostra lucidità si è attenuata perché pian piano stiamo scivolando nel sonno. Quando il sonno sarà abbastanza profondo, entrerà il sogno. E quando il sogno sarà abbastanza profondo da distrarre la parte mentale fisica, perché c'è una parte mentale fisica legata ai meccanismi del cervello, legata alla chimica dell'ossigenazione del sangue, legata alla dinamica del respiro, legata alla posizione che hai assunto nel letto. Se stai comoda dormi bene, fai buoni sogni, se ti fa male da qualche parte fai dei brutti sogni, no? Ecco, c'è tutta una dinamica in cui nel sogno interviene anche la componente fisica. Ma quando il sogno è abbastanza profondo da essersi distaccato anche dai richiami del corpo fisico, e allora la parte ancora fisica è in qualche modo ottusa, tenuta a bada, presa in giro, diciamo così, dal sogno, e la parte iperfisica, la parte spirituale, se n'è già andata per gli affari suoi nel piano astrale, a incontrare i vari personaggi del piano astrale, che possono essere, attenzione, possono essere le stesse persone viventi, un sacco di persone viventi che magari in quel momento stanno dormendo e per cui sono in astrale anche loro, o stanno facendo meditazione, o stanno sonnecchiando da qualche parte e ti stanno pensando, e allora ci si incontra in astrale ed è più facile contattarsi. Oppure vedere altre situazioni, come dicevo prima, essere istruiti e istruire. Ma io vorrei tornare, e torniamo ancora indietro, a parlarvi di questo benedetto sonno e della funzione riparatrice che ha sul corpo fisico e sulla parte più bassa del corpo astrale. Allora, tutti quanti noi conosciamo la fatica, la stanchezza. La stanchezza che è prodotta da due ordini diversi di fattori. La stanchezza perché hai fatto un lavoro pesante, hai spostato scatoloni, sei andato su e giù dalle scale, hai guidato a lungo, e guidare richiede un'attenzione vigile molto forte. Anche solo guidare in rettilineo su un'autostrada corrisponde a livello di fatica come aver spostato scatoloni su e giù in un magazzino per molte ore, perché non c'è soltanto la fatica fisica, c'è anche l'impiego dell'attenzione cosciente. Tutti conosciamo la fatica, o anche per aver lavato i pavimenti, passato la cera, va a sapere. Tutti i lavori che si fanno nell'arco di una giornata richiedono fatica perché vengono logorate energie fisiche, le energie prodotte dal corpo fisico. L'energia prodotta dal corpo fisico viene prodotta da quella meravigliosa macchina che è il nostro corpo fisico. Il nostro fisico è una macchina veramente meravigliosa, perfetta. E Il nostro corpo è una macchina meravigliosa, splendida veramente, programmata per funzionare alla meglio in tutte le situazioni. Le macchine che noi costruiamo, tutto sommato, sono macchine stupide, poverine. Per quanto possano fare una quantità di cose, non hanno l'intelligenza di ovviare a degli errori. C'è un mio amico ingegnere che ogni tanto mi dice: sai Giuditta, noi facciamo dei programmi, dei progetti meravigliosi, dei viadotti incredibili con dei calcoli astronomici stratosferici, poi lo realizzi il viadotto sull'autostrada e ti accorgi che mancano 4 centimetri. E che fai? Riprogrammi tutto? No, c'è l'omino con una cazzola di calce e cemento, zac zac zac, copre i buchi e tutto risolto. Quindi, beh, è così che funziona. Per cui il nostro corpo è una macchina meravigliosa, capace di autorigenerarsi e di sanare qualunque tipo di scompenso. Funziona a temperature molto basse, funziona a temperature molto alte, funziona quando gli metti dentro un sacco di maialate, alcol, prodotti vari di vario genere, cioccolato, noccioline, farmaci, coloranti, solventi, oli. Ma tu pensa alle maialate, davvero, con tutto il rispetto per i maiali, che noi cacciamo dentro il corpo. E quel povero disgraziato funziona lo stesso. Il fegato è una creatura meravigliosa, un'intelligenza incredibile nello smistare, veramente, ma altro che inceneritore dei rifiuti. Il nostro fegato smista una quantità pazzesca di tossici e li smista e li filtra e ti permette di andare avanti. Quando proprio non ne può più, ti dà una colica, ti dice: fermati, fermati per favore, manda giù soltanto un po' di tè caldo e lascia che io abbia il tempo di smistare tutto quello che hai mangiato nei giorni scorsi, no? Le fritture di pesce. E ci va tempo, dopo che hai mangiato una mega frittura di pesce, sai quante tazze di tè devi bere aspettando che il fegato abbia smaltito la roba. Per cui il nostro corpo è una macchina splendida che si produce da solo l'energia, fino a un certo punto. Si produce da solo l'energia, guardate il cuore è una pompa, funziona come le pompe delle caldaie. Avete presente la caldaia per il riscaldamento, che pompa l'acqua calda e la manda dappertutto in tutta la casa. Viene mantenuta ad una pressione costante. E guardate che è una macchina bellissima, bellissima. Il riscaldamento del corpo, il raffreddamento, se fa troppo caldo entra in azione la sudorazione, che sono come i micro estintori, no? Dai tutti i pori esce l'acqua e ti raffredda il corpo, l'evaporazione del sudore ti raffredda il corpo e ti evita colpi di calore. Insomma, più ci si addentra nel funzionamento del corpo e più si va vicino all'essenza di Dio. Perché chi ha programmato tutto questo è veramente un Dio, eh?
Un architetto proprio preciso.
Ma su, infatti Dio è visto come l'architetto artefice di tutto l'universo, eh? Io penso che è impossibile essere atei oggi, perché quando tu osservi qualcosa, se la osservi veramente con il cuore e con l'intelligenza, al fondo ci vedi Dio. Io sto seguendo il miracolo della fioritura dei limoni nel posto più scemo della terra, sotto un pezzo di nylon sul mio balcone. Io osservo questo limone che è stato trapiantato, che è stato portato via dal clima giusto in cui doveva vivere e che però ho circondato di un immenso amore, dicendogli forza, 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 quando faceva tanto freddo, e gli ho messo anche la maglia di lana intorno per proteggerlo. E poi vedere che con tutto il freddo che ha preso queste creature splendide, questi deva elementali che costruiscono le forme, stanno costruendo dei fiori bellissimi, profumati, da cui verranno fuori dei frutti, se non cadranno strada facendo, se poi cadranno pazienza, però intanto ci abbiamo provato. Oppure la fioritura dei tulipani, quando tu vedi questo germoglio verde che viene fuori da in mezzo a due foglie e pian piano viene su e tu continui a vedere questo germoglio verde e ogni giorno aspetti, aspetti, aspetti per vedere di che colore sarà il tulipano. E poi pian piano cominci a vedere che si formano le prime striature rosse e poi pian piano si apre e diventa tutto rosso e poi quando c'è la piena fioritura tu guardi dentro, ma non c'è nessuna cattedrale così bella, così perfetta, così meravigliosa, così vivente, pulsante, come un fiore che si apre. Non puoi non vedere Dio. lo vedi ovunque. Devi proprio essere molto cieco per non vederlo, ma poi nemmeno. La cecità dell'anima, non quella degli occhi, perché anche il non vedente vede Dio, anzi forse lo vede ancora meglio. Ma io penso che anche guardando dentro ai microscopi e vedendo il miracolo della vita nelle cellule, in una goccia d'acqua, tu lo vedi Dio in tutto, in questa super mente che ha creato tutte queste cose. Sì, io credo all'evoluzione, io credo che gli organismi si evolvono in forme sempre migliori, che l'universo forse è stato fecondato dalle comete e che forse la Terra ha fecondato anche altri universi, però dietro di questo c'è Dio. Ma torniamo al sogno, al sonno. Vedete come ci si perde? Ci si perde perché sono tutti argomenti che meritano di essere approfonditi. Dicevamo, questa macchina meravigliosa che è il corpo si produce da solo l'energia, come una bellissima centrale. Produce l'energia sintetizzando i cibi, sintetizzando gli zuccheri, l'ossigeno, l'acqua, eccetera, eccetera. Si crea l'energia che farà funzionare l'impianto elettrico. L'impianto elettrico sono i nervi. Oppure l'impianto idraulico, che è il cuore. Il cuore per quanto riguarda il calore, che poi c'è tutto un discorso bellissimo legato ai grandi angeli, ai grandi deva, che sovrintendono anche al funzionamento del corpo. L'arcangelo Gabriel che sovrintende a tutto l'elemento liquido del corpo fisico. L'arcangelo Michael sovrintende ai fuochi del nostro corpo fisico, al miracolo del calore, della temperatura e dell'interazione, del lavoro congiunto tra il fuoco di Michael e l'acqua di Gabriel, nasce quel miracolo che è il sangue rosso caldo. Queste stesse parole che vi sto dicendo, attenzione, sono le parole che ho sentito dire da Daskalos. Lui stesso ha detto queste parole in un bellissimo incontro che ha tenuto a Firenze qualche anno fa, e io le ho sentite dire da lui, non è farina del mio sacco, le ha dette lui e io le ripeto veramente con grande amore, con la gioia di poterle comunicare. Prima dell'interruzione dicevamo che Michael sovrintende ai fuochi del nostro corpo, al calore, alla temperatura, perché è la temperatura che ci mantiene in vita, ma la temperatura da sola ci brucerebbe se non ci fosse l'equilibrio di Gabriel che sovrintende ai liquidi, alla massa liquida del corpo. Quindi dall'abbraccio tra queste due creature angeliche, il rosso fuoco di Michael e il blu dei liquidi di Gabriel, c'è quel miracolo appunto del sangue rosso caldo che crea il miracolo della vita su questo pianeta. Ma dall'abbraccio di queste due creature angeliche, il rosso Michael e il blu di Gabriel, nell'incrocio tra queste due, nell'intersezione tra queste due forze, si presenta una terza creatura angelica che è Raphael. Raphael sovrintende a tutta la massa corporea, a tutta la massa fisica, quella che è la massa, la carne, i muscoli, la massa pesante, la massa corporea, i muscoli, le ossa, gli organi, i visceri. Vedete che è un abbraccio, è un girotondo, è un cerchio di angeli, ma aspettate perché fra poco il cerchio si chiude. Abbiamo detto il rosso fuoco, la temperatura, il blu, i liquidi. Temperatura più liquido uguale sangue, calore più sangue uguale la carne. Raphael, il terzo arcangelo, quello che crea, che sovrintende alla massa fisica corporea del sangue, e il cerchio si chiude al quarto lato con un quarto angelo che è Uriel. Uriel, il risplendente, il custode dell'elettricità, delle energie psichiche, mentali e nervose. Uriel splendente, colore argento, dà vita, chiude questo cerchio di angeli con il suo dono dell'elettricità, il mistero dell'elettricità, il mistero del cervello, della mente, della memoria, dell'energia elettrica, della scossa elettrica che meravigliosamente mette insieme questo, questa macchina meravigliosa che è il corpo. Quindi vedete che è un tutto inscindibile, e al funzionamento del nostro corpo sovrintendono queste quattro grandi creature: Gabriel, il liquido; Michael, il calore; Rafael, la massa corporea; Uriel, il sistema elettrico, il sistema nervoso, mentale, la memoria. E da questo abbraccio di creature angeliche, di questi messaggeri di Dio, nasce il miracolo della vita e del corpo fisico umano. Torniamo al sonno, da cui io parto sempre e ogni volta mi fermo a un certo punto, ma non importa, perché strada facendo è come costruire una casa, no? Devi mettere tutti i mattoni, e ogni volta che io arrivo a un punto e poi torno indietro, ricomincio e metto un'altra fila di mattoni, come se stessi costruendo una piramide, vedetela così. Torniamo alla base, continuiamo a mettere un altro giro di mattoni. In quel meraviglioso momento in cui il nostro meraviglioso corpo fisico finalmente si riposa, in cui la parte della memoria fisica sprofonda nel sonno e poi nel sogno, e l'astrale nel sogno profondo si allontana, lo spirito si allontana durante l'astrale e va per i regni che gli sono consapevoli, che gli sono affini, accade qualcosa di meraviglioso attorno al nostro corpo fisico. Il nostro corpo fisico è stanco perché nell'arco della giornata ha consumato le energie fisiche, le energie che la macchina, che la meravigliosa macchina corpo ha prodotto. Ha lavorato il cuore, ha lavorato il fegato, hanno lavorato i reni, hanno lavorato le giunture, le vertebre, le cartilagini, le ossa, le caviglie, le braccia, i gomiti, il collo, le orecchie, insomma il cervello. Hanno lavorato tutti, chi più chi meno, e hanno bruciato una parte dell'energia che il corpo fisico ha prodotto. Come ha prodotto questa energia il corpo fisico? L'ha prodotta catturandola dal cibo. E anche qui attenzione, perché c'è una parte palese, una parte conosciuta e una parte occulta, cioè nascosta. Quando noi introduciamo cibo nel nostro corpo fisico, noi ci nutriamo su livelli diversi. Il corpo fisico si nutre della parte fisica di ciò che noi inghiottiamo. Ad esempio, non so, se mangiamo una mela, il corpo fisico si nutre della fisicità della mela, dell'acido malico che è contenuto all'interno, degli zuccheri, delle proteine, delle vitamine, delle fibre, della polpa. Non farebbe male masticare i noccioli, mandarli giù, perché hanno una funzione anche quella, anche i noccioli masticati non è che fanno male, noi abbiamo bisogno di fibre, masticati bene c'è bisogno anche di loro. Pensate un po', vendono le pillole di baccello di fagiolo tritato e ridotto in pillole, perché abbiamo bisogno anche di quel tipo di fibra. Quindi il nostro corpo fisico, la parte materiale del nostro corpo, si nutre della parte materiale del cibo. Ma quando noi mangiamo una mela, non stiamo nutrendoci soltanto della parte fisica della mela. Mangiando la mela, noi immettiamo dentro il nostro corpo anche quella che è l'aura della mela, il prana, chiamiamolo così, l'energia della mela. Questo frutto, per diventare una mela, ha richiesto una certa quantità di tempo. Adesso parlo della mela perché è la prima cosa che mi viene in mente, ma anche la patata, il fagiolo, la pera, la pesca, l'ananas, qualunque cosa noi inghiottiamo, mandiamo giù nel nostro corpo, è composto da una parte fisica, materiale, e da una parte immateriale, che è il prana. Torniamo alla mela. È passata dallo stato di fiore attraverso l'impollinazione, anche questo miracolo della fecondazione, dell'impollinazione, che ha dato il via che ha impollinato la fecondazione del fiore, che è diventato un frutto, ma che per diventare frutto ha dovuto assorbire attraverso un processo alchemico vero e proprio, attraverso le radici che sprofondano nella terra scura, fredda, umida, ha assorbito l'energia della terra. E poi, crescendo, l'energia del vento, del sole, della pioggia, dell'acqua, proprio l'energia, il frutto per crescere, qualunque frutto, qualunque componente vegetale, ha assorbito tutti gli elementi della natura e li ha trasformati in una parte fisica, che è quella che noi consumiamo, e in una parte non fisica. Ha assorbito il prana dai vari elementi, per cui quando noi introduciamo un cibo nel corpo, introduciamo anche il prana che questo cibo ha assorbito. Per cui torniamo al corpo fisico, che assorbe due tipi di energie, quella fisica e quella non fisica. Per cui quando noi lavoriamo, quando ci affatichiamo, bruciamo entrambi i tipi di energia, quella fisica prodotta dalla macchina corpo, ma anche quella non fisica che fa funzionare il nostro corpo, ma che nutre la nostra aura. Per cui quando noi andiamo a dormire stanchi dopo una giornata, abbiamo sì esaurito le energie fisiche del corpo, ma abbiamo esaurito anche una bella dose di energia della nostra aura. Abbiamo assorbito, abbiamo bruciato non nel senso negativo, abbiamo consumato, abbiamo speso anche una buona parte del nostro prana. Perché che cos'è l'aura? L'aura è la luce che ci circonda, l'energia, il campo energetico che ci circonda, ed è in qualche modo quello che tiene attaccato alla nostra forma fisica il prana, cioè l'energia dell'universo. Quando noi siamo stanchi al termine di una giornata, abbiamo usato l'energia fisica e una buona parte del nostro prana. Cosa accade durante il sonno? Durante il sonno si ricostituiscono energie fisiche, perché la macchina corpo ricostruisce energia fisica, ma la nostra aura ricostruisce la nostra energia pranica, il prana. Il nostro non è ancora il corpo astrale, è una via di mezzo tra il fisico e l'astrale, il prana. Viene proprio durante il sonno, c'è un processo che è a metà tra il fisiologico e lo spirituale. Viene ricucito, vengono ricuciti gli strappi eterici che noi abbiamo fatto nel corso della giornata. Ad esempio, una brutta arrabbiatura ha lacerato parte del nostro campo energetico, l'ha proprio lacerato. Quando noi ci arrabbiamo, facciamo sfuggire dalla nostra aura veramente delle frecce, dei dardi, dei fulmini, strappiamo una grossa quantità di energia della nostra aura e la disperdiamo tutto attorno a noi. Ed è energia di rabbia, energia di scontro, energia di discussione, di colluttazione. Va bene, quando noi siamo arrabbiati, allora anche il corpo fisico lavora alla grande. Si produce adrenalina, si producono succhi gastrici, c'è un super lavoro nervoso, mentale, ma tutto questo funziona, sì, perché funziona la macchina corpo, ma perché sta bruciando l'energia invisibile del prana, sta consumando, sta riducendo la nostra aura. La nostra aura si assottiglia perché l'abbiamo speso gran parte in energia nervosa e mentale, nell'arrabbiatura, nella discussione. Per cui dopo una discussione siamo stanchi, sentite, dopo un'arrabbiatura ci si butta da qualche parte stanchi, come se avessi camminato chissà quanto a piedi. Certo, si è assottigliata alla grande l'aura e c'è bisogno di rimetterla a posto. Durante il sonno si ricompongono, si ricuciono gli strappi energetici alla nostra aura. Ma se questo non accade per un giorno, due, tre, quattro, il corpo fisico comincia a soffrire e ti dà dei diversi segnali. Se poi non intervieni, o con il riposo o modificando qualcosa nella tua vita, non so, andando in un luogo bello, frequentando delle persone, ascoltando musica, rilassando il tuo spirito, nutrendo il tuo spirito di un altro tipo di energia positiva, se non si fanno tutte queste cose, pian piano cammini verso una forma di debolezza psicofisica. E da lì, se non si sterza in qualche modo, si cammina anche verso la malattia. Allora, io non ho mai parlato molto dei pranoterapeuti, anzi ne ho sempre parlato, anzi non ne ho proprio mai parlato. Non perché io non credo ai pranoterapeuti, no, ci mancherebbe altro, io ci credo, e come, io so che questa cosa funziona, però siccome non abbiamo la possibilità di capire, di distinguere il vero dal falso, e allora io me ne sto dentro la mia tana e non ne parlo proprio, perché è molto facile dire quello è un proprio terapeuta famoso, magari sarà anche famoso, ma è scarico come una sabbia schiacciata, mentre un altro molto meno, sì, mi è venuta questa immagine, mentre un altro magari è molto meno famoso, ma non lo so, non voglio neanche entrare nel merito di questa cosa, io non voglio proprio parlare di pranoterapia e di pranoterapeuti. Io credo, sono certa che questa cosa funzioni, però come diceva Gesù, scusate se mi rifaccio a un personaggio così grande, se rubo le sue parole, un albero si riconosce dai frutti che porta. Però siccome errare è umano, non saprei dirvi. Comunque, quando si è in uno stato di debilitazione, molto spesso capita di ricorrere alle cure di un pranoterapeuta. Se questo è veramente colui che dice di essere, ti può aiutare molto. Se si è in una situazione di debilitazione, se il tuo corpo fisico è stanco perché è scarico, se qualcosa non funziona da qualche parte che ti brucia il prana e non ne assorbi abbastanza, il corpo fisico tende veramente verso la malattia. Per cui il primo segnale di squilibrio sono i disturbi del sonno. Se noi non dormiamo in modo sereno, con una fase, ci sono persone che dormono poco, non tutti dormono 8 ore, c'è chi dorme 4 ore, 5 ore e gli basta, dipende dal tipo di energia che poi usi durante il giorno. C'è chi dorme per 12 ore, che bello, una volta io dormivo tanto così, adesso neanche più, ma non importa, perché il sonno è molto vario, dipende dalla quantità di energia di cui un individuo ha bisogno, non tutti sono uguali. Ma se il sonno è soddisfacente, se la qualità del sonno è soddisfacente, durante il sonno c'è tutto un lavoro sul piano astrale che ricuce quei famosi strappi che noi abbiamo provocato durante la giornata. E per cui il sonno fisiologico è un procedimento misterioso, ma veramente misterioso, perché gli scienziati che dicono di avere le risposte a tutto, le risposte al sonno non ce l'hanno, perché il sonno arriva in un modo misterioso. Non lo so, se tu hai poco tempo a disposizione, dici devo riposare, chiudo gli occhi e ti addormenti. Alcuni riescono a farlo molto bene, altri no, ma questo poter indurre il sonno noi stessi, quando abbiamo deciso che abbiamo poco tempo a disposizione e dobbiamo riposare, è un miracolo per la scienza, è una cosa ancora parzialmente avvolta dal mistero. E il mistero del sonno, veramente parte del mistero, è insondabile alla scienza, perché avviene qualcosa sui piani eterici, sui piani astrali, sui piani invisibili. È come se noi non lo vediamo, è come se intorno a noi si creasse una sorta di bozzolo energetico luminoso, un luminoso che noi non vediamo naturalmente, ma che esiste. È come se in qualche modo ci chiudessimo dentro un bozzolo di luce, e questo bozzolo di luce che noi non vediamo Io parlo ogni tanto del folletto del sonno ai miei bambini, no? Quando questi non vogliono dormire, sti disgraziati, io magari ho sonno e quelli sono ancora lì che saltano sul letto, allora gli racconto del folletto del sonno che gli porta il sonno e loro dormono, a forza di dirglielo poi funziona. Ma io glielo dico scherzosamente, ma se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato. Durante il sonno dei deva che hanno proprio questo compito ricompongono il bozzolo energetico intorno a tutti noi, a ciascuno individualmente, anche se si dorme abbracciati al proprio compagno, non importa, non creano un bozzolo unico. Il bozzolo è separato e individuale per ciascuno di noi, e questo bozzolo di luce ideale, invisibile ma esistente, ripara, ricuce gli strappi e ci permette di svegliarci ritemprati. Dopo una bella dormita si è generalmente di buon umore, sia fisicamente che spiritualmente. Allora, sospendiamo tutto quanto abbiamo detto fino adesso. Grazie per l'ascolto, un grande abbraccio con la grande invocazione. Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Così sia e aiutateci a fare la nostra parte.